tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Buongiorno da Paolo Tognina, ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Buongiorno e buona domenica anche da Luisa Nitti. Abramo, un personaggio della Bibbia che viene posto di fronte a scelte difficili. Ama sua moglie Sara, che però non può dargli figli perché è sterile. In accordo con la moglie, allora, Abramo decide di avere un figlio dalla serva Agar.
Altro che storia complicata, una storia complessa che avrà molte conseguenze future. Questa mattina dunque incontriamo Abramo. L'intervista impossibile, che ascolteremo fra un attimo, ci aiuterà a capire qualcosa di più dei pensieri e dell'animo del primo patriarca di cui ci parla la Bibbia. Le voci sono di Elisabetta Lazzaroni, Federico Caprara e Marco Cortesi.
Le interviste impossibili. Abramo è considerato il patriarca del popolo ebraico. Il suo nome significa padre delle nazioni. Su ordine di Dio, Abramo, nomade di Ur in Mesopotamia, si trasferì nella terra di Canaan. A Canaan Dio disse ad Abramo che avrebbe avuto una discendenza numerosa. Tuttavia, sua moglie Sara non restava incinta. Disperata, Sara mandò allora il marito dalla serva egiziana Agar, che gli donò il figlio Ismaele. 14 anni dopo, contro ogni aspettativa, Sara rimase incinta e diede alla luce Isacco. In seguito a ciò, Abramo cacciò nel deserto Agar e Ismaele, confidando che Dio avrebbe comunque avuto cura di loro. Dopo la morte di Sara, Abramo sposò Chetura, da cui ebbe altri 6 figli.
La settimana scorsa ho parlato con sua moglie Sara del vostro triangolo amoroso con la serva Agar. Sara mi ha spiegato che lei, Abramo, è andato a letto con la giovane egiziana per ragioni puramente riproduttive e che non c'era in gioco alcun sentimento da parte sua.
Beh, andare a letto con una donna senza provare nulla è un po' difficile. La questione è se i sentimenti sono limitati a qualche istante o se perdurano.
Allora risponda cortesemente alla mia domanda.
Mettiamo in chiaro una cosa. Io non sono un macio dell'Antico Testamento. Per me Agar non era soltanto un mezzo per avere il figlio che Sara non poteva darmi. Prima di finire a letto insieme, e ci tengo a sottolineare che fu Sara a spingerci a farlo, Agar per me non era altro che una serva. Sulle prime pensai che avrei potuto limitarmi ad andare a letto con lei quella notte per realizzare il desiderio di avere un figlio e chiudere lì quella faccenda. Ma quella volta imparai una cosa, e cioè che se i corpi diventano una sola carne, anche i cuori stabiliscono un legame che poi non è così semplice da sciogliere.
Che cosa vuole dire con questo? Parli chiaramente e lasci perdere il linguaggio fiorito. Lei ha forse amato la sua serva Agar?
Amata sarebbe forse una parola troppo grossa. Ma si è creata di certo una grande intimità. Il figlio che portava in grembo era anche mio. Dopotutto abbiamo concepito insieme una nuova vita. Come avrei potuto restare calmo e indifferente quando Agar è stata cacciata nel deserto?
Se ricordo bene, è stato però proprio lei a incoraggiare sua moglie a farlo.
Ma che cosa avrei dovuto fare? Amavo Sara più di ogni altra cosa al mondo. Io volevo rimanere con lei. Le mie priorità erano chiare. Ma perdere Agar mi ha fatto molto male.
Sara ha sostenuto di non essere stata gelosa nei confronti di Agar. Francamente ci credo poco.
Ma certo che è stata gelosa di Agar. Pensi che cosa può provare una donna che per tutta la vita ha desiderato partorire un figlio, ma non è stata in grado di farlo? Il fatto di mandarmi da Agar sarà stata anche una soluzione in qualche modo ragionevole, ma per Sara è stata anche una sconfitta e una grande umiliazione. E questo lo ha capito dopo. Prima forse non se n'era resa conto del tutto, e comunque non voleva certo un matrimonio a tre. Dunque bisognava rinunciare a qualcuno, e doveva essere Agar.
I consulenti matrimoniali di oggi le avrebbero raccomandato un'altra soluzione.
E cioè?
Vi avrebbero detto di sedervi a un tavolo e parlarne, insieme, tutti e tre.
Sono sicuro che nessuna delle due avrebbe accettato. E comunque non sarebbero state in grado di farlo. Si sarebbero azzuffate. Altro che terapia psicologica.
E lei se n'è rimasto a guardare quella situazione, magari anche ridendosela?
Ma che ridere! Al contrario. Quella situazione mi ha procurato molte notti insonni. Continuavo ad analizzare i miei sentimenti, a chiedermi che cosa fosse giusto fare. E giungevo sempre al medesimo risultato. Il mio amore per Sara era più grande.
Suona quasi come un incredibile lieto fine il fatto che anni dopo Sara sia riuscita comunque a restare incinta.
Incredibile, ma vero. Isacco era un bambino straordinario. Quando nacque, fummo felicissimi. Eppure il tempo non ha guarito le ferite. Quando nacque Isacco, dovetti staccarmi per sempre da Agar. Mi sarebbe piaciuto incontrarla ancora una volta, per parlare di noi, di quello che era successo, e per chiederle come stava.
Abramo, dunque, la sua storia ci proietta nell'universo dei conflitti familiari, di cui la Bibbia è piena.
In effetti la Bibbia parla di grandi storie di amore, parla anche di famiglie, di generazioni, di relazioni umane, ma appunto anche di conflitti, di rapporti difficili, di storie che possiamo definire tormentate.
Ma i conflitti e le tensioni di cui parla la Bibbia non riguardano soltanto mariti e mogli, coinvolgono spesso anche altri membri della famiglia.
Proprio così, Luisa, spesso a litigare sono anche i fratelli. Vengono in mente Caino e Abele, ma poi anche Giuseppe e i suoi fratelli, e Giacobbe ed Esaù, e molti altri ancora.
In un bellissimo romanzo scritto da Italo Svevo, la questione del conflitto tra fratelli viene ripresa attraverso una sorta di sogno ed è evidente che nella mente dello scrittore aleggiano anche precisi riferimenti biblici. Ascoltiamo dunque dal romanzo La coscienza di Zeno alcuni spezzoni letti dall'attrice Miriam Camerini.
Parole d'autore.
C'è stato un anno nella mia vita in cui io andavo a scuola e mio fratello non ancora. E pareva fosse appartenuta a quell'anno l'ora che rievocai. Io mi vidi uscire dalla mia villa una mattina soleggiata di primavera, passare per il nostro giardino per scendere in città, giù, tenuto per mano da una nostra vecchia fantesca, Catina. Mio fratello nella scena che sognai non appariva, ma ne era l'eroe. Io lo sentivo in casa libero e felice mentre io andavo a scuola. Vi andavo coi singhiozzi nella gola, il passo riluttante e nell'animo un intenso rancore. Io non vidi che una di quelle passeggiate alla scuola, ma il rancore del mio animo mi diceva che ogni giorno io andavo a scuola ed ogni giorno mio fratello restava a casa. All'infinito, mentre in verità credo che dopo non lungo tempo mio fratello più giovane di me di un anno solo sia andato a scuola anche lui. Ma allora la verità del sogno mi parve indiscutibile. Io ero condannato ad andare sempre a scuola, mentre mio fratello aveva il permesso di restare a casa. Camminando accanto a Catina, calcolavo la durata della tortura, fino a mezzodì, mentre lui è a casa. Era stata una visione di un'evidenza enorme. Catina, che io avevo conosciuta piccola, m'era parsa grande, certamente perché io ero tanto piccolo. Vecchissima m'era sembrata anche allora. Ma è vero che i giovanissimi vedono sempre vecchi gli anziani. La fede nell'autenticità di quelle immagini perdurò nel mio animo anche quando, presto, stimolata da quel sogno, la mia fredda memoria scoperse altri particolari di quell'epoca. Il principale. Anche mio fratello invidiava me, perché io andavo a scuola. La seconda visione mi riportò anch'essa ad un'epoca recente, benché anteriore di molto a quella della prima. Una stanza della mia villa, ma non so quale, perché più vasta di qualunque altra che vi è realmente. La stanza era tutta bianca, ed anzi io non vidi giammai una stanza tanto bianca né tanto completamente illuminata dal sole. Il sole di allora passava attraverso le pareti? Esso era certamente già alto, ma io mi trovavo tuttavia nel mio letto con in mano una tazza da cui avevo sorbito tutto il caffè latte e nella quale continuavo a lavorare con un cucchiaino traendone lo zucchero. Ad un certo punto il cucchiaino non arrivò più a raccoglierne altro, ed allora io tentai di arrivare al fondo della tazza con la mia lingua, ma non vi riuscii. Perciò finii col tenere la tazza in una mano e il cucchiaio nell'altra e stetti a guardare mio fratello, coricato nel letto accanto al mio, come tardivo stava ancora assorbendo il suo caffè col naso nella tazza. Mi disse: «Mi presti il tuo cucchiaio?» Allora, appena m'avvidi che Katina aveva dimenticato di portargli il cucchiaio, subito e senza alcuna esitazione gli risposi: «Sì, se mi dai in compenso un poco del tuo zucchero». Tenni in alto il cucchiaio per farne rilevare il valore, ma subito la voce di Katina risuonò nella stanza: «Vergogna, strozzino!» Lo spavento e la vergogna mi fecero ripiombare nel presente. Avrei voluto discutere con Katina, ma lei, mio fratello ed io, come ero fatto allora, piccolo, innocente e strozzino, sparimmo ripiombando nell'abisso.
Il conflitto fra fratelli, un tema frequente nella Bibbia, di cui ha parlato anche Italo Svevo nel celebre romanzo La coscienza di Zeno. Ne abbiamo appena ascoltato una pagina per la nostra rubrica Parole d'autore, dalla voce dell'attrice Miriam Camerini.
Quello che stiamo ascoltando, e con questo passiamo alla nostra pagina musicale, è un classico spiritual afroamericano, Joshua Fitz, The Battle of Jericho. Giosuè ha combattuto a Gerico, un canto che risale alla prima metà del XIX secolo e riporta indietro alla tragedia della schiavitù dei neri nell'America di quegli anni.
Questo spiritual allude alla storia biblica in cui Giosuè conduce gli israeliti contro la città di Gerico. La città cade, le sue mura vengono giù, come dice lo stesso canto che stiamo ascoltando.
In questo spiritual la condizione del popolo ebraico, la sua liberazione, il raggiungimento della terra promessa viene letta come annuncio di liberazione per gli afroamericani che nella prima metà dell'Ottocento vivevano nella condizione di schiavitù.
E la versione che proponiamo questa mattina all'ascolto è interpretata da Mahalia Jackson, una splendida esecuzione del 1957. La regina del gospel, Mahalia Jackson, eseguiva nel 1957 questa versione dello spiritual Joshua Fitz The Battle of Jericho. E con questo chiudiamo la nostra pagina musicale per passare alla meditazione biblica di questa mattina.
Il pastore Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, questa mattina a Tempo dello Spirito propone una meditazione dal titolo Radicati nell'amore di Cristo. Prende avvio da un testo biblico contenuto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 15. Ascoltiamo subito la lettura biblica dalla voce di Jasmine Laurenti e a seguire la meditazione curata dal pastore Luca Negro.
Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
Amatevi gli uni gli altri. come io ho amato voi, è un comandamento arduo, apparentemente impossibile da mettere in pratica. Come possiamo noi che siamo esseri umani limitati e fondamentalmente egoisti, amare dell'amore di Cristo? Questo amore divino non rientra nelle nostre possibilità umane. La risposta del Vangelo è che ciò che sembra impossibile diventa possibile se dimoriamo nell'amore di Cristo. Cioè se restiamo aggrappati ad esso, se rimaniamo radicati in questa dinamica di amore che parte dal Padre nel suo rapporto col Figlio, per arrivare al rapporto del Figlio con i discepoli, fino al rapporto di amore che deve regnare tra i discepoli stessi. L'amore non è una nostra iniziativa, è una iniziativa di Dio in cui Dio ci coinvolge. E quindi il problema non è come facciamo ad amare, ma come facciamo a rimanere nell'amore. Si rimane nell'amore, è il commento di padre Ernesto Balducci, quando se ne accetta l'intenzione obiettiva, che non è la risposta sentimentale, ma è il lasciarsi coinvolgere dalla dinamica del dono, dal padre al figlio, dal figlio ai suoi, dai suoi a tutti gli uomini. Chi rimane nell'amore non fa che restare nell'ambiente vitale che l'amore ha già suscitato in lui e intorno a lui. Lasciarsi coinvolgere nella dinamica del dono, rimanere nell'ambiente vitale dell'amore. Ecco in che cosa consiste l'unione con Cristo. Ecco la possibilità, l'unica possibilità, di mettere in pratica il comandamento dell'amore fraterno. Ma come è possibile dimorare concretamente nell'amore di Cristo? Osservando i suoi comandamenti, abbeverandoci quotidianamente a questa fonte d'amore attraverso la lettura biblica, la preghiera, meditando questo mistero dell'amore di Dio, cercando di immergerci in questa corrente d'amore, l'unica che può purificarci dallo sporco del nostro egoismo, dalla nostra incapacità di amare. Mi viene in mente l'immagine del battesimo. Battesimo vuol dire immersione. E il Nuovo Testamento parla di battesimo, cioè di immersione in Gesù Cristo, nella sua morte, nello Spirito Santo. Ecco, analogamente si potrebbe parlare di battesimo, di immersione nell'amore di Cristo. Se siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati anche battezzati, cioè immersi nel suo amore, nella corrente dinamica dell'amore divino. Ebbene, così come le promesse battesimali, cioè il sì che abbiamo detto a Dio, dovrebbero essere ripetute quotidianamente, allo stesso modo abbiamo bisogno quotidianamente di reimmergerci nell'amore di Cristo. Che il Signore ci aiuti a rimanere saldamente radicati in questo amore, così che possiamo mettere in pratica il suo comandamento e così che il mondo possa riconoscere in noi dei discepoli e delle discepole di Cristo.
La puntata odierna di Chiese in diretta, che va in onda fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, è dedicata interamente oggi al tema satira e fede.
Passiamo adesso alla televisione, la trasmissione Segni dei Tempi. Domani, dopo l'infonotte, mette in onda La Milano di Miriam e Sumaia. Per la prima volta, nella sala del Consiglio Comunale di Milano, a Palazzo Marino, siede una donna con il capo coperto dal velo. La consigliera si chiama Sumaia Abdel Kader e dice di volersi impegnare per tutti, credenti e non credenti. Nella Milano multietnica incontriamo anche Miriam Camerini, attrice e regista di teatro. Sì, è lei la nostra lettrice dei brani letterari che vi presentiamo in queste puntate. Miriam porta in scena tradizioni e racconti della cultura ebraica.
Andiamo alla conclusione di questa puntata di Tempo dello Spirito. Saremo di nuovo con voi fra una settimana. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una buona domenica.